Sì, intanto buonasera a tutti. Diamo inizio ai lavori del Dano Fiorani, che non potrà essere con noi per problemi personali, quindi non so se riuscirà a raggiungersi per la fine della serata, ma oggi non potrà essere con noi per questo. Parto subito con i ringraziamenti dei presenti che ci permettono di fare questa iniziativa, a partire da Maurizio Landini, che è segretario generale della FIOM CGIL di segretario generale della CGIL di Modena, Loni Scampetti, giornalista del Manifesto, Marco Bersani, rappresentante del Forum Italiano Movimento per l'Acqua. Coordinerà i lavori Felicia Bonomo, collaboratrice della Gazzetta di Modena. Questa iniziativa è stata condivisa dalla FIOM e dagli amici del Manifesto e ha l'obiettivo di provare a ragionare su alcune questioni che si stanno un attimino cadendo addosso sulla questione dei diritti e delle tutele dei beni comuni che in qualche maniera ci stanno mettendo fortemente in discussione e in qualche maniera danno anche lo specchio di quello che la società e soprattutto chi oggi si sta governando in questo paese, il fatto comunque che mettere in discussione una serie di diritti vuole anche dire avere un paese meno democratico e in qualche maniera che possa dire anche meno civile. I temi che abbiamo pensato di affrontare nella giornata di oggi sono sostanzialmente tre: quello del pluralismo dell'informazione per poter avere all'interno dell'informazione generale voci diverse sulle questioni a carattere nazionale, partendo anche da quello che sta avvenendo al Manifesto, sulla loro battaglia per rimanere aperti, e su questo tema c'è la possibilità per chi volesse in fondo alla sala di poter sottoscrivere o abbonarsi al giornale per poter permettere a questo giornale di continuare la sua battaglia per poter rimanere aperti. La seconda questione sui diritti del lavoro e della democrazia sui posti di lavoro. Anche questo tema molto attuale, soprattutto nel settore metalmeccanico, alla luce di tutti gli avvenimenti che sono successi, ma che stanno avvenendo in questi giorni a partire dagli accordi separati sul contratto nazionale di lavoro, per arrivare agli ultimi avvenimenti sulla Fiat da Pomigliano alle ultime notizie di ieri su Mirafiori. E anche questo è un po' lo specchio di come gli imprenditori del nostro paese pensano di uscire dalla crisi, quindi tagliando i diritti e il salario per poter uscire da questa crisi. La terza questione riguarda il diritto diritto pubblico all'acqua. Anche qui un bene che dal nostro punto di vista deve essere garantito dalla collettività e quindi non deve essere privatizzato, così come in qualche maniera stanno provando a fare. Chiaramente ci sarebbero altri temi, altri beni comuni che stanno mettendo in discussione a partire dalla salute, dalla formazione, dalla scuola, alla luce anche degli ultimi avvenimenti sulla scuola, ma è chiaro che oggi vorremmo provarci a concentrare su questi tre temi. Prima di lasciare la parola a Felicia, volevo solo ricordarvi alcune iniziative che sono in campo nei prossimi giorni, sia per il Manifesto sia per la questione dell'acqua. Per il Manifesto c'è una cena il 4 dicembre a Carpi, c'è un pranzo il 12 dicembre a Camposanto, e per quello che riguarda l'acqua c'è una manifestazione il 4 dicembre a Bologna nel pomeriggio. Quindi chi volesse partecipare anche a queste iniziative, avete anche i volantini o potete recuperare i volantini per poter partecipare a queste iniziative. L'ultima questione, termine, c'è anche la possibilità per chi volesse firmare un progetto di legge, iniziativa popolare sullo sviluppo dell'efficienza energetica delle fonti rinnovabili per la salvaguardia del clima. Anche questo, per chi volesse farlo, in fondo alla sala c'è la possibilità di apporre la propria cosa. Io te lascio subito la parola a Felicia e buon lavoro.
Buonasera a tutti. Volevo iniziare il dibattito con i minimi e partire dalla vicenda Fiat, se è doveroso. Parlare di questo modello marchionne che voi della FIOM avete, l'avete detto a più riprese, sembra in qualche modo scardinare l'impianto dei diritti che i lavoratori si sono guadagnati in questi anni. Questo a partire dall'accordo di Pomigliano e dalla costituzione di una NUCO, e sembra però verrà reiterata anche per altri stabilimenti a partire da Mirafiori. Proprio questa mattina si è rotta la trattativa. Le chiedevo innanzitutto di spiegarci le conseguenze di questa, della costituzione di una NewCo e cosa è accaduto questa mattina.
Ma credo che la vicenda di Mirafiori, in cui in pratica la Fiat ha detto che le attuali carrozzerie di Mirafiori verrebbe costituita una società con capitale a maggioranza Chrysler, che prende in affitto gli stabilimenti di Mirafiori e in cui dentro verrebbero costruite dei nuovi prodotti SUV, sono prodotti in pratica della Chrysler e in parte dell'Alfa Romeo. Questo avverrebbe nel 2012, alla fine del 2012, e NewCo significa per la Fiat che i dipendenti attuali della Fiat che lavorano alle carrozzerie di Mirafiori dovrebbero, in pratica passerebbero a questa nuova società attraverso una cessione di contratto che ogni lavoratore deve sottoscrivere e in questa società verrebbe applicato solo il contenuto dell'accordo che si sta discutendo, che loro hanno proposto, che per semplicità schematizzo sono gli stessi contenuti dell'accordo fatto a Pomigliano, e in quella società lì i dipendenti che per entrarci debbono sottoscrivere questo nuovo contratto non verrebbe applicato alcun contratto nazionale, né quello del 2008 firmato da tutti, quello che per la FIOM è il contratto nazionale che non ha le deroghe, ma nemmeno il contratto separato firmato da FIM e UIM che prevede invece la derogabilità. Questo è quello che tra virgolette è una NewCo. Tenete conto che questo modo di fare è anche un modo contro la legge, perché in Italia se tu fai una società e poi c'è un trasferimento di ramo di impresa, un trasferimento di impresa, ci sono delle norme del codice civile 2112 oppure l'articolo 47 che affronta le questioni del trasferimento di impresa. Perché se ci pensate, la cosa che non sta molto in piedi, prendete qualsiasi azienda, cioè io sono dipendente di un'azienda perché cambia l'assetto societario, io dovrei non essere più dipendente di quell'azienda, ma dovrei, per essere riassunto, firmare un contratto individuale che rinuncia a dei diritti e che rinuncia al contratto nazionale. Voi capite che non è una cosa normale, perché quando hai anche dei cambiamenti ci sono della legge, dei contratti che vanno in una direzione molto precisa. Quindi la Fiat, l'idea delle NewCo, non a caso nasce a Pomigliano dopo che il referendum lì è andato in modo diverso da quello che lei pensava, hanno un obiettivo preciso per la Fiat, quella di arrivare a non applicare più i contratti collettivi nazionali e a trasformare il contratto in un contratto, i rapporti di lavoro in un contratto individuale tra la singola impresa e l'azienda, che cancella naturalmente dei diritti. Questa è la sostanza del problema. Tenete conto che i contenuti dell'accordo che i lavoratori dovrebbero individualmente sottoscrivere sono gli stessi di Pomigliano, e cioè si prevedono 120 ore di straordinario obbligatorio che l'azienda comanda quando vuole, si prevedono dei regimi di orari, 15 o 18 turni, ma l'azienda si è riservata di poter anche fare 12 turni settimanali con 10 ore al giorno per ogni turno su 6 giorni, le pause sulle linee di montaggio vengono ridotte da 40 a 30 minuti, la mensa verrebbe messa a fine turno, la malattia, si introducono delle cose e a Mirafiori nelle proposte si introducono anche degli elementi precisi, e cioè che se si supera il 5% di assenteismo nella fabbrica, a tutti i lavoratori che sono in malattia non verrebbero più pagati i primi 3 giorni, e questa media di assenza nel 2012 dovrebbe arrivare al 3%, tutte le volte che in quella fabbrica lì si supera il 3% nello stesso giorno di assenza dal lavoro, non verrebbero più pagati i primi 3 giorni di malattia a tutti quelli che sono in malattia. C'è poi la cosiddetta clausola di responsabilità, che io trovo che sia irresponsabile firmarla, ma si chiama clausola di responsabilità perché dice che una volta che il lavoratore ha individualmente sottoscritto i contenuti di un accordo, che sono quelli che vi ho detto, regime di orari eccetera, se per caso c'è un'organizzazione sindacale, un delegato o anche un singolo lavoratore che fa uno sciopero contro, perché quell'accordo lì non si sta applicando, perché ci sono dei problemi o perché il 18° turno stanno succedendo delle cose o perché la metrica sui tempi di lavoro che vogliono modificare, anche queste, poi dirò qualcosa di più preciso, ecco, se succedesse che per gestire quell'accordo a un certo punto c'è un lavoratore, un delegato, un'organizzazione sindacale che proclama uno sciopero, non è più possibile farlo, perché avendolo tu sottoscritto individualmente, i contenuti di quell'accordo lì diventano parte integrante del tuo rapporto di lavoro e quindi impegnativo nei confronti dell'azienda. Se tu lo fai, scatta un meccanismo di sanzioni che sono contro le organizzazioni sindacali e le RSU, e cioè non ti faccio le trattenute, non ti verso i soldi delle trattenute degli iscritti, ti riduco il numero di ore di permesso sindacale, e il singolo lavoratore che eventualmente ha aderito a quello sciopero, ha fatto quello sciopero, è sottoposto a provvedimenti disciplinari fino a poter arrivare al licenziamento del lavoratore. Questi contenuti che poi prevedono anche una modifica della metrica del lavoro, detta in termini più diretti, quando si lavora su una linea di montaggio, i tuoi tempi che hai assegnato, il sistema con cui è calcolato il modo di lavorare, diciamo così, è una metrica. Generalmente il contratto nazionale dice che l'azienda ti comunica la metrica, ma non è che tu la devi sottoscrivere, ti comunica la metrica, ti dice come è fatto il tempo, che cosa devi fare, come ha fatto farlo, tu puoi, una volta informato, contestarlo, discutere, vedere se funziona, eccetera. No, qui stanno facendo una cosa in più, ti chiedono non solo di essere informato, ma tu devi convenire e sottoscrivere che quella metrica lì è quella esatta. E quindi non è che dopo la puoi contestare perché eventualmente i tempi sono troppo stretti. E l'idea che hanno di poter ridurre le pause, oggi un lavoratore alla Fiat che fa un turno di lavoro ha la mensa, mezz'ora, e ha 40 minuti di pausa, generalmente 2 da 20, 1 da 15, 2 da 15, insomma 40 minuti di pausa, verrebbe ridotta a 30, perché la Fiat sostiene che questa nuova metrica fa lavorare meglio i lavoratori e non c'è più bisogno di conteggiare che nel lavorare alla catena ci sono anche degli effetti stancanti e dello stress che ti produce la necessità di riposo, perché sarebbe organizzato meglio. Badate che, come è noto, lavorare su una catena di montaggio è un elemento che fare sempre gli stessi movimenti, eccetera, qualche problema fisico lo determina. E le pause non è che servono semplicemente perché così le persone fanno meno, ma le pause sono proprio pensate, perché addirittura la legge dice che ogni ora ci vorrebbero almeno non meno di 8 minuti di pausa o di 10 minuti di pausa, per cui se tu ci pensi hai diritto tra i 70 e gli 80 minuti di pausa previsti dalla legge, che servono al fatto che le persone lavorando sulla catena non si rompano fisicamente, perché questo succede. C'è un caso, ma può essere, io prendo anche il caso di Mirafiori, le corazzerie di Mirafiori su 4.800 operai, ce ne sono 1.500 che sono, a cui gli è stato riconosciuto che hanno ridotte capacità lavorative. Vuol dire che nel corso degli anni a fare il lavoro sulla catena hai avuto dei problemi muscoloscheletrici, come si dicono, hai avuto delle cose che ti hanno determinato dei danni. Quindi le pause hanno questa caratteristica e per questo debbono essere dentro l'orario di lavoro, non è che le posso mettere alla fine o non farle, perché semplicemente vuol dire che mi usuro prima, che mi faccio male prima. Quindi i contenuti di questo accordo sono questi, e che determinano anche il fatto che l'azienda può disporre dell'orario quando ritiene più opportuno. Mi sono dilungato perché è utile capire qual è il contenuto dell'accordo. Ecco, questi contenuti che sono dentro all'accordo di Pomigliano sono stati presentati pari pari a Mirafiori, con l'aggiunta che a Mirafiori è stato detto fin dall'inizio che si andrebbe anche alla Nuco e in questa direzione. Noi naturalmente come FIOM abbiamo detto che non eravamo d'accordo, abbiamo avanzato delle controproposte, perché non c'è bisogno di derogare i contratti e le leggi per far funzionare meglio gli impianti e per fare degli orari di lavoro. Abbiamo avanzato delle controproposte, non è stato accolto nulla, e si è andati avanti. Il punto che adesso ha determinato, tra virgolette, la crisi del negoziato a Mirafiori è questo, che la Wilmer Fismith a tutte le cose che vi ho detto prima hanno detto che sono d'accordo, non è che hanno detto che non sono d'accordo su queste parti, hanno detto che sono d'accordo, le hanno firmate a Pomigliano e sono pronte a firmarle anche per Mirafiori. Qual è il punto su cui hanno detto che invece non sono d'accordo? Il fatto che la Fiat abbia dichiarato che lei a Mirafiori, alle carrozzerie, in questa nuova società che deve partire dal 2012, non intende applicare nessun contratto nazionale, né quello del 2008, né tantomeno quello separato del 2009, che, se vi ricordate, ha prodotto, perché la Fiat non abbandonasse la Confindustria a settembre, il fatto che per la prima volta in Italia, nel nostro paese, in una categoria, è stato fatto un contratto nazionale ed è stato stabilito che si può derogare da quel contratto nazionale con accordi in giro. La Fiat ha detto che non gli basta nemmeno quella roba lì, che non la vuole proprio più applicare. Lei nelle sue aziende il contratto nazionale non lo vuole più usare, né intero né derogato. Allora la FIM e la UIL oggi, dopo una lunga discussione, hanno chiesto alla Fiat una sospensione del negoziato, ma vorrei che fosse chiaro, non è che hanno chiesto la sospensione del negoziato perché non sono d'accordo sulla riduzione delle pause, non sono d'accordo sulle 120 ore di straordinario, no, chiedono che, mantenendo questi contenuti, la Fiat dica che a Mirafiori applica il contratto separato derogabile. Vi è chiaro come punto? Questa è la situazione. Di fronte a questo atteggiamento, la Fiat ha detto che se qualcuno chiedeva la sospensione, allora lei non era detto che proseguisse la trattativa e che avrebbe dovuto parlare con Marchionne e poi avrebbe fatto sapere se la trattativa c'era o no. Mi hanno informato lungo il tragitto da Roma qui che c'è Bonanni che ha fatto delle dichiarazioni, anche Angeletti, che stanno lavorando per recuperare rapidamente la situazione, anche perché c'è questo piccolo problema che tutta questa trattativa è stata fatta questa settimana con la fabbrica che è chiusa perché sono in cassa integrazione, quindi i lavoratori non hanno finora potuto dire nulla. Noi abbiamo fatto un'assemblea veloce di iscritti, ma come è noto, quando non lavori ne sono venuti tanti, più di quello che pensavamo, 200-300, ma non è sempre così semplice. La fabbrica formalmente riapre lunedì, quindi il primo giorno in cui le lavoratrici e i lavoratori di Mirafiori delle carrozzerie possono essere in fabbrica e si potrebbe fare delle assemblee per discutere con loro cosa hanno proposto, cosa fai, eccetera, il lunedì. Noi oggi, di fronte a questa situazione, abbiamo proposto a Fimeo Vim, sapete che c'è, non c'è un accordo, lunedì si vada a fare delle assemblee unitarie, andiamo in fabbrica, si spiegano le posizioni che ci sono e lì i lavoratori decidono qual è il mandato che danno ai sindacati per andare a fare la trattativa. Ci hanno risposto verso le 5:30 che le assemblee unitarie non le fanno, che non è possibile farlo, e quindi dovremo decidere lunedì nel rapporto con i lavoratori. Abbiamo fatto i volantini, li informeremo e valuteremo quali iniziative possono essere messe in campo, a meno che non intervenga, perché su questo punto sapete che Marchionne lui vuol far lavorare anche il sabato e la domenica, quindi non è escluso che sabato e domenica possano esserci con altri sindacati dei contatti. Non so cosa potrà sostanzialmente avvenire, ma questo è il quadro. Allora, ho perso un po' di tempo, poi adesso dico due cose rispetto anche alle domande che mi hanno fatto, era per darvi il quadro preciso di quello che sta succedendo. Allora, a me pare che siamo di fronte a due elementi. Uno è questo. Se vi ricordate, quando hanno fatto l'accordo a Pomigliano, c'è stato un coro in quel periodo, no? Tutti ci spiegavano che era un brutto accordo, però sarebbe stato eccezionale e non ripetibile, che avrebbe riguardato solo Pomigliano, che si faceva lì perché lì c'è la camorra, perché c'è il 30% di disoccupazione, che se chiudeva lì come si faceva a lavorare da altre parti, che però sarebbe stato impedito e che se la FIOM non firmava quell'accordo avrebbe fatto un errore, non capiva, si assumeva una responsabilità e che i lavoratori avrebbero dovuto farsi il film. Non vi ricordate, a giugno non era così, tutti, dalle forze politiche, gli altri sindacati, c'era un coro abbastanza grande. Io, col senno di poi, dico per fortuna che la FIOM non ha firmato quell'accordo, perché se lo avesse firmato avrebbe semplicemente sancito la fine del sindacato in questo paese, e per fortuna che i lavoratori di Pomigliano nonostante il ricatto, perché quando uno ti dice se accetti queste condizioni faccio l'investimento, se non le accetti ti chiudo la fabbrica, capite che è complicato per tutti essere liberi di decidere che cosa fai se hai una rivoltella puntata alla tempia, ma nonostante questo è successo qualcosa che non era prevedibile, e cioè che più del 40% di quegli operai ha detto che un ricatto di questa natura non l'accettava e che uno scambio tra la rinuncia dei tuoi diritti e della dignità di essere una persona e il lavoro non era un elemento accettabile. E questo io credo sia stato un punto importante, ma il fatto che oggi a Mirafiori la Fiat te lo riproponga identico, anzi oggi ti dice ancora prima che fa la Newco, perché a Pomigliano la Newco è saltato fuori dopo che il referendum non è andato come volevano loro. Mentre qui il fatto che ti riproponga questo sistema e che ti dica in esplicito che la condizione che la Fiat pone per fare degli investimenti in Italia e per continuare a produrre è che si cancellano i contratti, i diritti, e che quindi non siamo di fronte a un caso, ma siamo di fronte a una strategia precisa della più grande impresa del nostro paese, che indica anche una modifica radicale del sistema delle relazioni sindacali, io credo che questo dovrebbe essere un punto che dovrebbe far riflettere tutti e che dovrebbe portare anche delle iniziative. Perché io continuo a pensare che se una cosa così passa alla Fiat, se passa nella categoria, non è un problema dei lavoratori della Fiat, se passa nella categoria dei metalmeccanici, non è un problema dei metalmeccanici, perché questo diventa una linea generale. Pensate davvero che le altre imprese, se queste cose sono concesse alla Fiat, non le chiedono? Cosa sono, più coglioni? E pensate che tutti quelli che fanno i fornitori per la Fiat, se la Fiat gli chiede che debbano avere le stesse condizioni, se no ne trova degli altri, cosa dovranno fare? Ed è evidente a quel punto lì che passa un'idea che la competitività nel nostro paese la giochi riducendo i salari, i diritti e le condizioni. Ma la cosa più grave che io trovo è che noi, se passa una logica così, non è che sei di fronte al fatto che la FIOM è meno forte, che la CGIL è meno forte. Certo, la Fiat sta facendo di tutto per cercare di far fuori la FIOM e la CGIL, ma il punto vero è che un sistema di relazioni e di accordo di questa natura togli innanzitutto il diritto e la libertà di ogni singolo lavoratore di poter, se vuole, contrattare collettivamente la propria condizione. Chi è meno libero è il singolo lavoratore, che in un sistema di quel genere lì non ha più la libertà di decidere, se vuole, di organizzarsi, di contrattare. E quindi sei dentro un sistema che non solo peggiora le condizioni, ma aumenta l'autorità e il comando dell'impresa e determina anche un'idea che ha certe caratteristiche. Allora a me pare che questo sia un punto inaccettabile, che bisogna contrastare con ogni mezzo e che allo stesso tempo indica, io credo con chiarezza, che non c'è più bisogno di provarlo, quello che sta succedendo. Credo che sarebbe utile anche per le altre organizzazioni rendersi conto di quello che sta succedendo. Perché qui la Fiat ogni giorno alza l'asticella, ne chiede sempre una nuova in più, e in questo caso io penso che ci sia un altro problema. E cioè che ci sia il tentativo di nascondere quelli che sono i ritardi e le strategie, perché badate che credo sia l'unico paese al mondo dove ci sono aziende che fanno auto in cui l'azienda si può permettere di non discutere con nessuno il proprio piano industriale. Noi abbiamo fatto una richiesta anche semplice, abbiamo detto il governo convochi la Fiat e le parti sociali e la Fiat dica cosa vuol fare, non in questo e in quello stabilimento, in Italia, cosa vuol fare in tutti gli stabilimenti, quali investimenti intende fare, che bisogno c'è. In tutti gli altri paesi, in Francia, in Germania, negli Stati Uniti, noi siamo in presenza anche del fatto che sono stati messi sul piatto molti soldi pubblici per incentivare la ricerca e l'innovazione. Il settore dell'auto è uno di quei settori dove il problema di produrre auto che inquinano meno, che siano ambientalmente sostenibili, è un problema che c'è, è un problema con cui devi fare i conti, la competizione la giochi anche in questa direzione. Non è un caso che, pur crollando le vendite, noi siamo in presenza del fatto che la Fiat è quella che perde più di qualsiasi altro in termini di vendite, perché è quella che in questi anni ha investito meno sull'innovazione dei prodotti, è quella che adesso non ha nuovi prodotti. E da questo punto di vista, a proposito di beni comuni, di difesa dell'ambiente, è evidente che noi siamo anche di fronte al fatto che o si riapre una discussione anche su che cosa si produce, perché lo produci, se quello che produce ha una sostenibilità ambientale, perché se no ci sono dei costi in una certa direzione, diventa decisivo. Ma per fare questo, cioè per produrre l'auto elettrica, per produrre auto che inquinano meno, per ripensare cosa vuol dire il prodotto. E oggi il prodotto non è più semplicemente l'auto, ma il prodotto diventa la mobilità, come si spostano le persone, come si spostano le merci, come costruisci le città. C'è una discussione generale se vuoi fare i conti con un modello di sviluppo che così come fatto non funziona. Faccio un esempio molto preciso, non lo dico solo io. Siccome ormai la globalizzazione è ampia, ci sono tanti paesi, dalla Cina, l'India, che avranno bisogno di auto, in tanti ci spiegano che se si continuano a produrre auto, camion, trattori, così come vengono prodotti adesso, e nel mondo dove non hanno le auto, avranno le auto come abbiamo noi, tu nel giro di 20 anni ti trovi nella situazione che il livello di inquinamento che costruisci è tale che il mondo non va più avanti. Quindi il problema di affrontare anche un'idea diversa, non solo di qualità del lavoro, ma anche di modello di sviluppo, è un elemento che si intreccia, ma è chiaro a tutti. Che se tu questo argomento non lo fai diventare una questione anche di politica generale, di intervento pubblico, di interesse generale, ma lo lasci in mano solo alla singola impresa, non vai da nessuna parte. Mentre la logica che ci viene proposta da Marchionne è una logica che guarda semplicemente al profitto a breve. Anzi, io penso, e bisogna cominciare a dirlo, che dentro a questo gioco c'è non solo la ricerca del capro espiatorio, ma io mi convinco sempre di più che l'idea, compreso il fatto che la Fiat ha diviso le attività di chi fa le auto da quelli che fanno i camion e i trattori e tutto il resto, e quindi non c'è più un unico gruppo, ci sono due gruppi a partire dal prossimo anno, e l'accordo che ha fatto con la Chrysler, siccome lì è entrato Marchionne ma non ci ha messo ancora un euro, e Obama ha detto che parte dei soldi pubblici che ha messo li vuole indietro, noi siamo di fronte al fatto che tra un po' sarà la Chrysler che si compra la Fiat, e Marchionne ha il problema di trovare i soldi da dare Obama per poter fare l'operazione. E in questo caso tutto ciò sta andando a scapito del sistema industriale del nostro paese, perché questo è il punto. Poi siamo di fronte al governo che sappiamo, che non ha detto una parola, che non è intervenuto, che non ha una politica industriale, che non ha fatto assolutamente nulla in questa direzione, anzi che ci ha spiegato che andava bene. I ministri, quando sono intervenuti a partire da Sacconi, sono intervenuti per dire che aveva ragione l'azienda e i provvedimenti che stanno facendo vanno in questa direzione. Allora io credo che noi siamo di fronte a un problema che riguarda proprio la qualità dello sviluppo di questo paese. E quindi contrastare oggi il disegno di Marchionne non significa solo difendere i diritti delle persone che lavorano, ma vuol dire porre anche un problema di diverso modello di sviluppo e porre anche un punto, e cioè che il lavoro deve tornare ad essere un elemento di investimento e un punto da cui partire per ricostruire anche un diverso modello sociale. Questo è il punto che è aperto. Allora io dietro alle vicende, diciamo così, che riguardano la Fiat, ci vedo queste questioni. E continuo a pensare, mi sono permesso nella discussione che c'è stata anche oggi nel grande sindacato che è la CGIL, di cui noi facciamo parte e siamo parte concreta, di porre anche questo livello di discussione. Perché di fronte a un attacco di questa natura, che io per la poca esperienza che ho penso non abbia precedenti, perché noi siamo di fronte a un tentativo esplicito di cambiare la natura del sindacato e i diritti delle persone che lavorano, perché guardate, non vorrei che fosse una fantasia, ma se passa che dopo Pomigliano fa Mirafiori, non è, diciamo così, una forzatura pensare che pezzo per pezzo nel giro di qualche anno questa cosa può riguardare tutti gli stabilimenti del gruppo Fiat, fino ad arrivare a una grande Newco che è la Fiat, dove non c'è più il contratto nazionale, dove non ci sono più i diritti, dove non c'è più assolutamente niente, e sei dentro un grande accordo aziendale, corporativo, in cui è l'impresa quello che decide. Non è una fantasia particolare, sei di fronte a un tentativo esplicito che va in questa direzione. E questo, mi permetto di dire, è un problema solo dei lavoratori metalmeccanici della Fiat? È un problema solo dei metalmeccanici? È un problema solo sindacale? Me lo chiedo. O non è un problema che riguarda la natura e la qualità stessa della democrazia di questo paese? Non è una questione che riguarda la qualità e la natura stessa del patto sociale di questo paese? Non è così? E allora io penso che per questa ragione è necessario contrastare questo disegno e aprire anche una fase di cambiamento. La NewCo, secondo me, dietro la parola NewCo ci sta questa dinamica, ci sta questa cosa, e io mi auguro, e faremo di tutto perché questo avvenga, che a partire da lunedì, sia che sabato e domenica CISL e UIL con Marchionne abbiano trovato una soluzione, sia che non l'abbiano trovata, se anche gli altri non ci stanno, credo che la FIOM dovrà andare a parlare con i lavoratori di Mirafiori, decidere assieme a loro quelle che sono le iniziative più opportune. Io continuo a pensare però che per non lasciarli soli c'è bisogno anche di continuare, che dopo le manifestazioni del 16 di ottobre fatte dalla FIOM e del 27 di novembre fatte dalla CGIL, io continuo a pensare che a partire da queste vicende, ma per allargarla alla scuola, quello che sta succedendo dappertutto, ci sarebbe bisogno di allargare l'iniziativa fino ad arrivare anche allo sciopero generale e dire con chiarezza che c'è bisogno di mettere in campo tutte le azioni necessarie per cambiare questi processi. Grazie.